Fa caldo. È soffocante. È difficile respirare. Non sto bene. È giorno. È notte. Il tempo non passa mai. Avete fatto tutto quello che è possibile per distruggermi, per schiacciare la mia volontà e la mia battaglia, per farmi stare zitta. Non ce la farete.
Quando Narges Mohammadi era solo una ragazzina, sua madre le chiese di non entrare mai, per nessun motivo, in politica. Il prezzo da pagare in un paese come l'Iran sarebbe stato troppo alto. Evidentemente, Narges ha deciso di non ascoltare sua madre. State ascoltando la terza stagione di Storie di Giusti, un podcast della Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi e interviste, Joshua Evangelista ed Elena Savoldelli. Coordinamento di produzione, Francesca Donghi. Missaggio audio, Sara Del Dott. Voce, Tommaso Banfi. Raccontare la storia del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è un'impresa molto difficile. Mentre scriviamo queste righe, abbiamo l'impressione che da un momento all'altro una nuova sentenza possa cambiare, ancora un'altra volta, il suo destino. Il New York Times ha definito Narges la più importante attivista iraniana per i diritti umani e delle donne. Sicuramente è una delle più ostinate. Da circa 30 anni conduce una sorta di partita a scacchi con il governo iraniano. Più la arrestano, la torturano, la mortificano e cercano di allontanarla da ciò che ha di più caro, più lei scrive appelli e rilascia interviste per denunciare le ingiustizie che accadono nel suo paese. Il prezzo che ha pagato è altissimo. La sua carriera di ingegnere, la sua salute, il tempo con i suoi genitori, suo marito e i suoi figli. La sua libertà. L'ultima volta che Narges ha sentito le voci dei suoi figli, i gemelli di 17 anni, Ali e Chiana, è stato più di un anno fa. L'ultima volta che li ha potuti abbracciare, oltre 8 anni fa. Così come Narges, anche suo marito, Taghi Rahmani, è uno scrittore e un attivista. Dopo aver trascorso 14 anni in carcere in Iran, oggi vive in esilio in Francia con Ali e Chiana. Gli abbiamo chiesto in che modo i suoi figli vivano la lontananza dalla madre.
Una volta Narges ha scritto una lettera ai nostri figli. C'era scritto: spero che un giorno possiate perdonarmi perché non ho potuto farvi da mamma. Ma io non potevo non pensare al futuro di migliaia e migliaia di bambini e giovani iraniani. Io spero che un giorno possiate capirmi. Mio figlio Ali ha sempre detto che è molto fiero della propria mamma. Mia figlia Chiana invece, da quando la mamma ha vinto il premio Nobel, ha iniziato a partecipare alle interviste, a rilasciare delle dichiarazioni. Ma prima di allora spesso si lamentava, dicendo che nella nostra vita o c'è stato il papà o la mamma, ma mai tutti e due insieme. E io spero che arrivi il giorno in cui i figli possano veramente capire questa sua scelta e perdonarla.
La sofferenza e la distanza da ciò che ama non ha mai distolto Narges dal volere dare tutta se stessa per cambiare il suo paese. Tramite alcune interviste rilasciate clandestinamente, Narges racconta che ogni mattina dalla finestra della sua cella nel reparto femminile del carcere di Evin si apre un piccolo scorcio verso le montagne che circondano Teheran. In primavera, quando si scioglie la neve, le montagne diventano verdi e Narges sogna la libertà per il suo paese prima che per lei. Ma chi era Narges Mohammadi prima del carcere e dell'attivismo? Narges nasce a Zanjan, 330 km a nord-ovest di Teheran. Suo padre fa il cuoco, mentre la famiglia di sua madre è impegnata politicamente. È il 1972 e il paese è controllato dal regime repressivo dello Shah Mohammad Reza Pahlavi. Spesso, quando si pensa alla repressione nell'Iran degli Ayatollah, si sorvola sulle condizioni dei cittadini prima della rivoluzione. Ce lo spiega Reyhan Tabrizi, attivista e presidente dell'associazione Mana.
È vero che anche durante la dinastia di Pahlavi non c'è stata questa democrazia a tutti i livelli. Nella società, iraniani hanno avuto certe libertà libertà sociale, avevi la possibilità di vestire come volevi, uso dell'alcol, comunque avere un rapporto con un ragazzo, tutto era normale, era libero, ma comunque anche nel periodo di Shah non ci sono mai stati la libertà dell'espressione, non si poteva parlare contro il re.
Khomeini, ehi Emam! Khomeini, ehi Emam! Khomeini, ehi Emam!
Dopo che la rivoluzione islamica del 1979 rovesciò la monarchia, uno zio e due cugini di Narges furono arrestati. Narges ricorda due momenti della sua infanzia che hanno contribuito al suo impegno politico. Uno è l'immagine di sua madre che riempie con della frutta un sacchetto di plastica rosso che deve consegnare allo zio in carcere. L'altro è la madre seduta sul pavimento davanti allo schermo della TV per ascoltare i nomi dei prigionieri giustiziati giorno dopo giorno. Un pomeriggio il giornalista fa il nome di suo nipote. La mamma di Narges scoppia a piangere e si accascia sul tappeto. Di fronte a lei c'è Narges, una bambina di 9 anni.
Mia moglie Narges ha vissuto in una famiglia di attivisti. Alcuni suoi cugini sono stati impiccati negli anni Ottanta proprio per questa attività politica. Durante gli anni dell'università, poi, lei è diventata un'atleta che faceva climbing in montagna ed era una ragazza molto attiva, una studentessa che creava delle associazioni, che organizzava dei momenti di incontro con gli altri studenti e in questi momenti parlava loro di politica, partendo proprio dall'ambito sportivo studentesco.
Ai tempi dell'università, Narges incontra Taghi, che è già una figura molto nota nei circoli intellettuali iraniani. Tiene un corso clandestino sulla società civile e lei lo frequenta. Tra di loro c'è un forte feeling, ma quando lui chiede di sposarla, i genitori di Narges sono contrari. Dicono che un matrimonio politico sarà un disastro. Ovviamente lei non li ascolta. Taghi trascorrerà il primo anniversario di matrimonio in carcere, in isolamento. Vivono a Teheran, dove Narges crea e anima diverse organizzazioni per i diritti delle donne, delle minoranze e dei prigionieri nel braccio della morte. Intanto lavora come ingegnere per un'impresa edile, fino al 2008, quando il governo costringe l'azienda a licenziarla.
Lei attualmente in carcere di Evin, però tornando, diciamo, all'inizio della sua attività, quando studiava all'università di Qazvin, lei è stata proprio fondatore di un'organizzazione che si chiamava Roshan Garon Students. Durante le sue attività è stata arrestata un paio di volte perché dirigeva queste riunioni con gli studenti. Dopo lei è stata pure licenziata dal lavoro per le attività svolte come un difensore dei diritti umani e partecipazione nelle manifestazioni che è stato fatto per Movimento Verde, quindi in realtà è stata arrestata con l'accusa di essere un membro di questo centro dei attivisti. Durante la notte agenti della sicurezza hanno attaccato casa sua, l'hanno arrestata e quindi lei è stata processata e dopo prigionata, condannata per raduno e cospirazione contro la sicurezza del paese.
Nell'ambito del suo attivismo politico, Narges conosce l'avvocata e attivista Shirin Ebadi, primo giudice donna della storia dell'Iran e premio Nobel per la pace. Nel 2003 Narges si unisce al Centro per i difensori dei diritti umani fondato da Ebadi e ben presto ne diventa la vicepresidente. Abbiamo chiesto proprio a Shirin Ebadi di spiegarci in cosa consisteva la loro attività.
Narges Mohammadi e io facevamo parte della stessa associazione che abbiamo fondato all'epoca. Lei ricopriva il ruolo di segretaria dell'associazione. Narges è stata imprigionata per 6 anni, poi è stata rilasciata ed è rimasta libera per 1 anno. Purtroppo si trova nuovamente in carcere. Tuttavia Narges non è l'unica donna che lotta per i diritti delle donne in Iran. Fortunatamente ci sono molte altre donne come Narges Mohammadi che hanno ispirato una nuova generazione di donne che compirà questa rivoluzione.
Narges si trova a Evin, dove deve scontare un totale di 12 anni e 11 mesi di carcere e 154 frustate, in attesa dell'esito di altri procedimenti aperti contro di lei. Evin non è una prigione qualunque. Il suo nome suscita terrore in diverse generazioni di iraniani, anche grazie alle testimonianze raccolte negli anni proprio da Narghez.
Un'altra attività che io apprezzo tantissimo di Narghez è stata proprio scrivere il suo libro La tortura bianca, in cui ha fatto intervista con donne detenute in carcere e proprio ha raccontato la storia di queste donne, come vengono trattate nella prigione femminile in Iran.
Il carcere di Evin è stato aperto nei primi anni 70, quando l'Iran era governato dall'ultimo Shah. La sua terribile reputazione iniziò a costruirsi presto. Migliaia di prigionieri politici furono torturati e giustiziati lì, sotto il controllo della SAVAK, la polizia segreta dello Shah. Con la rivoluzione del 79 e il nuovo governo della Repubblica Islamica, la sua funzione non è cambiata. Negli anni, la prigione di Evin è diventata il luogo prescelto per la detenzione dei dissidenti politici, e lo è ancora oggi.
Evin è oggi il buco nero della Repubblica Islamica. È un posto terrificante che in realtà dovrebbe transitare temporaneamente i detenuti in attesa di processo, però si aspetta anche per anni e a volte per tutta la vita. È l'uso arbitrario e violente della forza da parte di sicurezza iraniane, guardie carcerarie contro prigionieri, senza alcuna possibilità di fuga da un incendio, e offre un'altra prova di estrema brutalità: la tortura praticata sistematicamente. Tra i metodi sono le frustate, che sono molto famose, anche Narghez ha subito oltre 80 frustate, le finte esecuzioni sotto forma di tortura bianca, semi-annegamento, violenza sessuale, che è uno dei capolavori del regime, non solo sulle donne ma anche uomini, anche ragazzi giovani, sospensione per gli arti, ingerimento forzato delle sostanze chimiche e anche il non dare le cure mediche. Sono anche inserite le mine terrestri, che sono tutte collocate sulle colline dietro del complesso di Evin. Ci sono tanti nel carcere di Evin che stanno passando oltre 30 anni di vita lì sotto le torture.
Proprio dietro queste sbarre, con cui il regime vorrebbe silenziarla per sempre, Narghez Mohammadi ha dato vita a un movimento di resistenza pacifica che risuona in tutto il mondo. Manda appelli per la difesa dei diritti umani, è in prima linea nelle proteste contro il velo obbligatorio, denuncia la violenza del carcere, chiede che l'apartheid di genere venga dichiarato crimine contro l'umanità e addirittura scrive i testi di mostre allestite in Europa. Ma non solo. Narghez organizza incontri in cui canta, balla e tiene il tempo con una pentola che le fa da tombak. Vi facciamo ascoltare un audio diffuso clandestinamente in occasione del Nowruz, il capodanno persiano, in cui Narghez canta Bella Ciao in farsi insieme alle altre detenute. Impossibile non chiedersi come si possa fare tutto ciò trovandosi nel buco nero di violenza e tortura che abbiamo appena descritto.
Come arrivano le notizie dal carcere? Il fatto che lei riesce a comunque mandare i messaggi e fare attività vuol dire che attorno a lei c'è proprio una comunità che la sostiene, che aiuta che la sua voce esce da carcere, che aiuta che gli altri la vedono come esempio.
Il cronico sovraffollamento di Evin è peggiorato inesorabilmente dopo lo scoppio delle proteste a seguito dell'uccisione di Mahsa Amini il 16 settembre 2022. Al grido di donna, vita, libertà, migliaia di iraniani, soprattutto ragazze e ragazzi giovanissimi, hanno chiesto e chiedono diritti, libertà, uguaglianza. Il regime iraniano si è sentito colpito al cuore e ha reagito con una violenza inaudita. Uccisioni, arresti arbitrari, violenze sessuali, torture, intimidazioni nei confronti delle famiglie dei manifestanti. Diversi oppositori politici hanno subito l'impiccagione. Donna, Vita, Libertà è un movimento guidato dalle donne per i diritti di tutti, una ribellione che ha radici profonde e che non accenna a fermarsi. Il suo slogan nasce come grido del movimento indipendentista curdo e da subito è stato adottato dalle persone scese in piazza nelle città iraniane. Shirin Ebadi ha raccontato a Garivo che cosa rappresenta questo movimento per il suo paese e per il mondo.
In questo momento le nostre carceri sono piene di giovani, ma nonostante ciò la gente continua a protestare. Le proteste ovviamente non sono così massicce e costanti come prima, ma la gente esce ancora in strada di sera. Il popolo iraniano sa che il prezzo da pagare è elevato. Molte persone che si sono opposte al regime hanno perso il lavoro, molti attori sono stati esclusi dai teatri e molti spettacoli sono stati censurati. Coloro che sono stati arrestati subiscono maltrattamenti e torture nelle carceri. Persone vengono impiccate semplicemente perché hanno partecipato alle proteste. Tutto ciò dimostra che il coraggio del popolo va oltre l'oppressione del regime dittatoriale. La rivoluzione in Iran non è solo politica, ma anche culturale. Negli ultimi 40 anni lo slogan per opporsi al regime era legato al diventare il martire dell'ideologia e quindi si parlava spesso di morte. Tuttavia, il nuovo slogan Donna, Vita e Libertà parla della vita e chi dona vita è la donna iraniana che desidera essere libera.
I figli di Narges hanno sofferto tanto per le scelte politiche dei loro genitori. Ora Ali e Chiana vivono a Parigi e sono stati proprio loro a ritirare il premio Nobel per la pace assegnato alla madre. Il 10 dicembre 2023 a Oslo hanno prestato le loro voci alle idee di Narges.
Madame la Presidente e cher membre du...
Esprimo la mia gratitudine agli onorevoli membri del Comitato per aver assegnato il prestigioso premio Nobel per la pace al glorioso movimento per le donne, la vita, la libertà e a una donna, difensore dei diritti umani e sostenitrice della democrazia, che è imprigionata. Sono una dei milioni di donne iraniane orgogliose e resilienti che si sono ribellate contro l'oppressione, la repressione, la discriminazione e la tirannia. Ricordo le donne coraggiose senza nome che hanno vissuto una vita di resistenza in varie aree di implacabile oppressione. Scrivo questo messaggio da dietro le alte e fredde mura di una prigione. Sono una donna medio orientale e provengo da una regione che, nonostante la sua ricca civiltà, è ora intrappolata nella guerra, nel fuoco del terrorismo e dell'estremismo. Sono una donna iraniana che attualmente è sotto l'oppressione di un governo religioso dispotico. Ho fiducia che la luce della libertà e della giustizia brillerà sulla terra dell'Iran. In quel momento celebreremo la vittoria della democrazia e dei diritti umani sulla tirannia e sull'autoritarismo e l'inno del trionfo del popolo nelle strade dell'Iran risuonerà in tutto il mondo.
La giornalista Cristina Giudici, che per questo podcast ha raccolto la testimonianza del marito di Narges, Taghi Rahmani, ci spiega in che modo il Nobel per la pace ha peggiorato ulteriormente la situazione di Narges.
Il 15 gennaio del 2024 è stata condannata dal Tribunale Rivoluzionario di Teheran a 15 mesi di carcere aggiuntivi per attività di propaganda contro lo Stato. In teoria a causa delle sue attività per i diritti umani durante la sua detenzione nella prigione di Evin, dove indomita continua a sfidare il regime e a denunciare le violenze contro le detenute. In realtà è stata una condanna per punirla, semplicemente per punirla, per aver preso il premio Nobel per la pace.
Nonostante tutto, Narges resiste. La sua voce continua a superare le mura del carcere e raggiunge tutto il mondo. A Milano, il 6 marzo 2024, verrà onorata al Giardino dei Giusti e per l'occasione la Fondazione Garivo ha chiesto alle istituzioni europee di intercedere con il regime di Teheran per il suo rilascio.
Il regime vuole eliminare questa persona, ma purtroppo è una icona che se viene toccata sarà un suicidio per il regime.
Sono qui per chiedere al mondo intero che si faccia pressione sul governo iraniano per la liberazione di mia moglie Narges. forse. Ma la cosa fondamentale in questo momento, di fondamentale importanza, è che lei possa essere curata, che possa ricevere delle cure mediche adeguate. Ha due coronarie che sono occluse quasi per il 60% e questo la mette in pericolo di vita. Deve subire un'angiografia, deve fare controlli cardiologici. I medici hanno bisogno di fare ulteriori accertamenti. Tutti i medici chiedono all'unanimità che lei venga ricoverata e curata il prima possibile.
Narges, per questo che è diventata Narges, nulla di nulla ha potuto di fermarla, né la famiglia, né il lavoro, né lo studio, né la sua salute. Lei non ha paura di nulla. È una icona di resistenza, secondo me, quasi unica nel mondo.
خشم من و تو تشنه بارونه حق ما کم نیست.
Avete ascoltato Storie di Giusti, il podcast prodotto dalla Fondazione Garivo che racconta le figure esemplari onorate al Giardino dei Giusti di tutto il mondo di Milano. Testi e interviste Joshua Evangelista ed Elena Savoldelli. Coordinamento di produzione Francesca Donghi. Missaggio audio Sara Del Dott. Voce Tommaso Banfi. Gli ospiti di questa puntata sono stati Taghi Rahmani, Shirin Ebodi, Rehan Tabrizi e Cristina Giudici. Contributi audio dagli archivi della Fondazione Garivo e della Nobel Foundation. Questa versione di Bella Ciao è di Boluri.